Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Siete in tempo a cambiare radio in questo
momento? No, non fatelo. Abbiamo scelto di comune accordo.
Non è vero?
Io e Camilli.
Ah, ok.
Perché Camilli ha deciso di andare al mare, non ne può più di Fifth Avenue.
Vai al mare
settimana prossima.
Ma non si può?
Sì. È vero, vai.
Lui ha solo detto non ci sono.
Vai in Sardegna.
Lui ha solo detto non ci sono,
però ha detto sono stufo, ho bisogno di una pausa. Allora,
e noi no invece.
No, noi siamo fresche come delle rose a primavera.
Noi no.
Ciao.
Tutto molto bene. Hai capito, Camilli? Ti vogliamo abbronzato la prossima settimana.
No, ti vogliamo che torni la prossima settimana.
Abbronzato di ritorno.
Benvenuti su Fifth Avenue.
Benvenuti. Avete già capito un po' qual è il mood, come sempre. D'altronde sono le 17:05 in punto e ci addentriamo in questa 20esima puntata. Quante ne abbiamo?
8, 28esima.
Non è pronto.
Non siete sul pezzo,
no,
ragazzi.
28esima puntata. Che sarà ricca di ospiti, ricca di spunti, sì, di notizie. Noi ne abbiamo tante di notizie, ma come sempre non sappiamo se riusciamo a infilarcele tutte, perché
non si sa.
Questa puntata abbiamo tre ospiti e soprattutto la prima ospite sarà un ospite importante, perché avremo tanto di cui parlare.
Esatto.
E state sintonizzati, perché si parla di Mantova, si parla di tanti temi che riguardano Mantova, soprattutto a livello urbano, e anche di tante novità che arriveranno nei prossimi mesi e di cose già fatte molto importanti, quindi insomma.
Quindi fra pochissimo dovete stare belli incollati alle sedie, con
esatto,
le orecchie aperte,
esatto,
come si suol dire.
Però adesso in realtà dobbiamo affrontare una notizia doverosa,
sì,
da radio e da amanti della musica.
Dobbiamo anche
farlo.
Dire che quest'anno, ragazzi, teniamoci stretti, è una moria. Qualcuno
Moria,
ha citofonato a George Michael per dirgli di stare un po' in campana, no?
No, è che scomparendo tutti i più grandi, qualcuno dice che vabbè, se uno fa della musica che fa schifo vivrà a lungo ancora, perché ormai
Gigi
siamo...
vai tranquillo.
Non volevo
stai
fare
sereno
nomi. Io non volevo fare nomi, non volevo essere così
io,
spietata,
certo,
però va bene.
Ciao Gigi.
Allora, a proposito di Prince, non vogliamo fare solamente un requiem,
no.
Vabbè, possiamo ricordare,
no,
i 39 album, i 7 Grammy che ha vinto, insomma, vabbè, ne ha fatte tante e ne poteva fare molte di più in realtà,
sì,
perché l'Italia lo poteva permettere, ma insomma, vabbè, pace all'anima sua. Ci ha lasciato però un repertorio di canzoni, di brani che non sappiamo essere suoi,
sì,
e adesso ve ne diciamo qualcuno, ma non solo, ci ha lasciato anche un'eredità pazzesca, perché hanno trovato quantità di musica inedita che lui ha già composto ed è pronta per coprire i prossimi tipo 10 anni.
Sì, volendo lui avrebbe potuto tranquillamente
vivere
di rendita pubblicando solo quello che aveva già scritto e quasi
che
registrato,
è stato ritrovato.
Quindi
adesso bisogna vedere come lo gestiranno questo patrimonio musicale e creativo. Va bene, oltre ad aver composto e cantato canzoni sue che portano il suo nome anche all'esecuzione, ha anche scritto brani per altri.
Sì, ha regalato
altri.
Veramente dei grandi successi ad altri autori e interpreti. Noi ve ne ricordiamo solo 5 che sono entrati nella storia della musica mondiale. Il primo è I Feel For You del 1984, scritto appunto da Prince, come vi abbiamo anticipato, originariamente nel 79 e cantata da Chaka Khan nell'84. Fu veramente un best selling sia in America sia nel Regno Unito, e quindi è piaciuta tantissimo.
E poi c'è una canzone che a me personalmente mi è piaciuta sempre da morire sin da quando ero piccola.
È anche uno state of mind questa.
Sì, a me va bene un po' sì, tutte le settimane. Manic Monday del 1986, ed erano le Bengals che cantavano questo gruppo a metà degli anni 80, e la hit arrivò nell'86 al secondo posto nelle chart americane e e britanniche. Al primo in quel momento c'era Kiss di Prince.
Sì, lui praticamente era fuori con
aveva tutte e due. Esatto.
Cioè, parliamone. Questa io personalmente non la conoscevo. Si chiama Mia Bocca 1987 di Jill Jones e negli anni 80 era una delle vocalist di Prince, con il quale ebbe anche una relazione, quindi mettiamo anche un po' di gossip.
E si aveva fatto anche un video sexy con lei in sottoveste e tacchi alti. E poi un classicone che tra poco vi facciamo ascoltare, sì, perché non potevamo esimerci. Nel 90 è uscita Nothing Compares to You, era una ballata triste cantata da una giovane bellissima ragazza irlandese che sapete è Sinéad O'Connor.
Ecco, io avevo la cassetta di questa canzone rovinatissima,
avanti e indietro.
Perché avevo anche l'autore verso, all'epoca era avantissimo.
E poi
chiudiamo con How Come You Don't Call Me del 2001, cantata da Alicia Keys. Questa è una ballata romantica che Prince scrisse nell'82, quindi è stato un recupero.
E niente, allora in onore a ricordo di quel gran genio che era Prince, dopo aver omaggiato con una puntata speciale inizio anno la morte del Duca Bianco, adesso non possiamo.
Adesso andiamo di viola,
andiamo con il viola e ascoltiamoci Nothing Compares to You.
I go out every night and sleep all day.
Radio Base, Break.
Se volete gustare i veri sapori della cucina mantovana, un nome e una garanzia: Macelleria Tessadri. Alla Macelleria Tessadri, oltre ai tagli di carni classiche, trovate agnoli, tortelli, pasta fresca, arrosti e farone farcite, salami, cotechini. Le novità: gli hamburger di scottona e la tagliata nostrana. E per le vostre grigliate, all'agriturismo alla Ghette, pacchetto speciale. Macelleria Tessadri, strada statale Cisa 35, Sant'Antonio di Porto Mantovano. Info 0376 39 81 14.
Per rinnovare il lavoro, cancellare le disuguaglianze e rendere i diritti davvero inclusivi, nasce la Carta dei diritti universali del lavoro, il nuovo statuto, un patrimonio di dignità e libertà, una sfida da vincere insieme. Vieni in tutte le piazze d'Italia, sostieni con la CGIL la Carta dei diritti universali del lavoro e i 3 referendum che la rafforzano. Non fermare i diritti, firmali. cgl.it.
Paolo Sattin, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Paolo Sattin, posa in opera specializzata e personalizzata di ceramica e legno. Paolo Sattin, levigatura e lucidatura di pavimenti in cotto, marmo e legno. Paolo Sattin, via Salice 4, zona artigianale, Belfiore e Mantova. Telefono e fax 0376 38 11 22.
Cambiare vita, cambiare casa, cambiare amore, cambiare idea, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come la nuova Hyundai Tucson. Nasce Hyundai Tucson, il cambiamento ti sorprenderà. Tua a 19.800 euro e con Hyundai i-Plus da 249 euro al mese. TAN 3,96, TAEG 5,48. Nuova Hyundai Tucson, change is good. Scoprila da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Bombetto, Porto Mantovano.
Questa mattina sei uscito presto? Oppure ti sei svegliato più tardi del solito? Non è un problema. Io ti aspetto comunque, tutti i giorni, quando e dove vuoi. Radio Base Rassegna Stampa la trovi online. radiobase.eu. Mantova è qui.
Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.
È primavera e l'agriturismo alla Ghette è il posto ideale per trascorrere una giornata in relax con la famiglia o con gli amici. Dispone di parco giochi per bimbi e appositi spazi per preparare ottime grigliate. E se non volete cucinare, l'agriturismo alla Ghette propone il menù famiglia. Adulti 18 euro, bambini da 3 a 10 anni 8 euro. Ma solo su prenotazione. Agriturismo alla Ghette, strada Soana 13, Soave di Porto Mantovano. Info 333-880-32.
www.radiobase.eu. La radio quando e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Ed eccoci ritornati in studio, sono le 17:17, ci sentiamo nel cuore di Fifth Avenue di oggi e in questa prima ora, e andiamo subito a trattare una delle notizioni in realtà, degli argomenti che poi ne aprono tantissime parentesi, però cerchiamo di raccontarvi cose utili che vi aprono un attimo la mente anche sulla nostra città, sugli spazi in cui vivete. E sono personalmente molto orgogliosa di affrontare questo tema anche per un altro motivo, perché quest'anno, visto che adesso stiamo entrando praticamente nell'organizzazione di Fatti di Cultura di Art Lab 2016, abbiamo l'onore di vedere innanzitutto questo nostro fratello maggiore di Art Lab, che abbiamo sempre guardato insomma a distanza, perché Fatti di Cultura di Pantacon è nato insomma da 3 anni, quindi è piccolino, è giovane. Però abbiamo scelto di affrontare insieme per questo appuntamento di Mantova Capitale Italiana della Cultura proprio il tema della rigenerazione urbana, degli spazi. E personalmente una cosa che mi affascina molto, perché l'evoluzione degli spazi e il loro modo di viverli e di passarli da generazione in generazione, anche guardando alla loro storia e il rispetto di ciò che c'è, è una delle cose più affascinanti che una città può fare, e può fare per i propri cittadini e con i propri cittadini. Ci sono tanti modi anche di renderle anche i cittadini consapevoli e coinvolti in tutto questo. Il coinvolgimento dei cittadini ultimamente si è visto particolarmente, perché non tanto nell'iter di riprogettazione ma nella fruizione, e si stanno tutti molto divertendo, e sto parlando del Rio e di queste mini crociere. Chi c'è dietro a questo lavoro, in queste mini crociere? È l'illuminazione che avete visto, completamente rinnovata, che dà quel tocco molto più romantico ad una zona della città che prima guardavamo così di passaggio, senza troppo, eh? Lorenza Baroncelli.
Ciao a tutti.
Benvenuta. Che è assessore alla rigenerazione urbana del comune di Mantova. Un assessorato speciale, prima di tutto perché non c'è in Italia, è stato inventato ed è stato voluto con grande convinzione dal sindaco Mattia Palazzi, ed è stata la tua figura anche ad accendere questa miccia di interesse da parte dell'amministrazione e di questa nuova macchina, insomma, amministrativa pensata proprio per Mantova. Raccontaci che cosa fa l'assessorato alla rigenerazione urbana in una città come questa.
Come giustamente dici, è il primo e unico assessorato in questo momento di rigenerazione urbana, e devo dire che Mattia ha avuto una grande lungimiranza a scegliere di iniziare questa, diciamo, questo, di aprire questo nuovo assessorato, soprattutto perché diciamo, in questo assessorato racconta un cambiamento fondamentale che c'è nel governo delle città che abbiamo oggi. Che vuol dire questo? Quindi questa cosa apre delle prospettive incredibili per Mantova, certo. E soprattutto Mantova diventerà un po' un prototipo, un inizio di una nuova fase di governo del territorio. Quindi in questo devo dire Mattia ha avuto una capacità incredibile anche di rischiare, no? Di aprire, certo, una nuova prospettiva sulla città. Questo che vuol dire? Cioè, fino adesso le città sono state gestite fondamentalmente con i soldi dell'espansione delle città, cioè le città crescevano, quindi i privati pagavano al pubblico, davano al pubblico dei soldi per costruire, e con questi soldi si è pagata la cultura, l'innovazione, la tecnologia, e così come tutti i servizi ai cittadini. Adesso non si costruisce più come prima, le città non hanno più soldi, e questo cambia completamente il modo, cioè a partire da come trovi i soldi, certo, a partire di come poi li gestisci e li fai fruire ai cittadini, è cambiato completamente il modo di affrontare i problemi e le questioni della città. Se non hai più soldi, cioè devi trovarli in qualche modo. E quindi un po' la rigenerazione urbana ragiona un po' su due livelli. Uno che è cioè quello di costruire delle partnership pubblico-private, sia nella finanziamento sia nella gestione, ma anche cerca di lavorare su settori interconnessi. Cioè fino ad oggi le città sono state gestite con il problema dell'urbanistica, e quindi bisogna dare scuola a tutti, oppure il problema del verde, oppure il problema dei servizi sociali, c'erano tutti i comparti stagni. Oggi le città non sono più così, le città sono dei sistemi molto più complessi, sono cresciute, vanno allargando, si vanno modificando, ci sono anche degli elementi non solo locali ma anche internazionali che influiscono su come le città funzionano, e quindi bisogna anche imparare a gestire in modo diverso, tant'è che in realtà io come assessorato alla rigenerazione urbana non lavoro mai da sola, cioè ma lavoro sempre con gli altri
assessorati.
E quindi una volta è con l'urbanistica comunale, una volta è con Caprini, con il welfare, una volta con i lavori pubblici, cioè una volta è con l'assessorato ai bandi europei, cioè non c'è un progetto che io posso fare da solo. E questa è stata una scelta anche molto importante di Mattia, anche che ha già fatto di fondo, nel senso mischiando le deleghe di tutti noi,
certo,
e in particolare investendo su questa cosa della rigenerazione urbana che obbliga tutti quanti a lavorare in un modo intersettoriale. E anche questo è un cambiamento importante nel modo in cui si governano le città, ed è estremamente giusto decidere di affrontarle in questo modo. E credo anche un po' partendo dal fatto che venivo da una serie di esperienze
anche internazionali
per cui Mattia ha voluto in qualche modo portare un po'
questo senso anche del nuovo visto da fuori, perché esatto, poi è molto interessante questa cosa di viaggiare, di portare nella città dove lavori anche le esperienze. Mi viene da dire che i cittadini, più passa il tempo, più anche si abituano al viaggio e all'osservazione, poniamo l'Europa, ecco, prendiamo come riferimento quello, più in qualche modo pretendono anche dalla propria città, perché poi vedono qualcosa che funziona, che ne so, a Londra, e dicono: ma perché qua non deve funzionare? Se una città grossa, non so quante volte Mantova va tutto, a Mantova che invece è così piccola ci sono queste difficoltà. Spesso ci sono questi paragoni ed è anche giusto farli, perché poi le buone pratiche è giusto, insomma, provare ad imitarle là dove si può e ci sono, insomma, i presupposti, o si creano in qualche modo,
certo,
i presupposti.
E soprattutto c'è anche un altro elemento, secondo me, che ormai le città sono in competizione non più su un livello locale, ma su un livello almeno europeo. Cioè, io, diciamo, quando vado a Londra ci metto 2 ore ad arrivare a Londra, perché alla fine, per quanto la maggior parte dei mantovani un po' si lamentano di questo, sì, Mantova è relativamente ben connessa, perché arrivare a Verona a prendere l'aereo ci vuole poco, quindi in 2 ore.
Beh, possiamo considerarlo il nostro aeroporto, quello di Verona, perché, insomma, voglio dire, è talmente comodo che ci sono città che ci piegano 2 ore per arrivare al loro stesso aeroporto.
Cioè, se io a Milano ci mettevo, non so, 2 ore ad arrivare all'aeroporto, poi la grandezza dell'aeroporto, quindi Malpensa, ci metti tantissimo dentro, a Verona ci metti in 2 ore sei a Londra e in 2 ore sei a Milano, quindi immaginare di costruire, non so, un museo, un'istituzione a Mantova, non la devi più immaginare rispetto alla Lombardia e se riesce a competere con la Fondazione Prada a Milano, ma la devi immaginare in confronto alla Serpentine Gallery a Londra o a Berlino, perché le distanze ormai, il modo in cui noi, cioè, possiamo considerare l'Europa come un'unica grande città alla fine.
Certo.
Qui Mantova è un quartiere.
È un quartiere. A proposito, tu sei stata alla Serpentine quando sei andata a Londra?
No, ci sono stata.
Io ho una tappa che non ho fatto.
Purtroppo avevo i giorni contati e
anch'io l'ho saltata, cioè, purtroppo.
L'ultimo giorno avrei voluto accamparmi da qualche parte e dire: no, io resto qui. Ma al di là di questo, l'idea di questo nuovo assessorato è anche un impulso diverso per il coinvolgimento dei cittadini, perché è curioso l'idea che i cittadini abitino uno spazio, un posto, una città, ma sia sempre qualcun altro a dover decidere cosa, dove e come costruire, senza, tra virgolette, interpellare chi quello spazio lo abita. In questo caso, oltre al recupero anche di una memoria storica, perché non nascondiamoci che il recupero del Rio e anche l'illuminazione, le mini crociere sono state proprio un respiro profondo che hanno preso i mantovani e hanno detto: questa è parte della nostra storia, del nostro vissuto. Quindi credo che d'ora in avanti sarà anche una sfida tra voi e noi che siamo lì a guardare quello che fate e che state cominciando a fare molto bene.
Certo. Per quanto riguarda i primi progetti a cui tu ti sei approcciata, l'amministrazione tutta, ma in particolare l'assessorato, c'è anche Lunetta, fa parte del bilancio di questi 10 mesi, ora che state quasi per compiere il primo anno di amministrazione, quindi un po' è quello che facciamo insieme adesso, è un ripercorrere le tappe già fatte, ma anche guardando a quest'anno che è speciale, ecco, in tanti sensi. Per quanto riguarda Lunetta, come simbolo in realtà di un pezzo di periferia che viene sempre sottovalutata da chi abita in città, e spesso anche, io questo sono d'accordo, l'ho letto in una tua intervista, molto stereotipata, cioè la periferia è sempre zona popolare, esatto, si dice, e in realtà non è così, perché non abitano mica solo quelli che vivono il disagio, che hanno le difficoltà in periferia, abitano anche quelli che hanno grandi case ma che sono lontani dalla vita della città e dal cuore pulsante. Che cosa avete fatto a Lunetta e cosa ci possiamo aspettare da altre periferie di Mantova?
Allora, devo dire, come sempre Federico Ferrari mi dice, più che essere l'assessore alla rigenerazione urbana sono l'assessore alla rigenerazione artistica, no, scherzo, però in realtà c'ha un senso questa cosa, nel senso che credo che Mantova abbia, è una città bellissima, è una città che però ha, diciamo, un po' si è fossilizzata nel bello che viene dal passato, quando ha necessità anche di capire che il bello lo deve continuare a produrre oggi, perché
anche perché lo lasceremo al futuro, più che altro.
Esatto, questa è poi la questione, una delle questioni fondamentali, cioè noi adesso viviamo con l'eredità del passato di Giulio Romano, ma che cosa lasciamo noi l'eredità dei nostri figli. Ma poi anche nell'idea di dire che Mantova non è solo il centro storico, ma tutta Mantova deve essere bella e tutti hanno lo stesso diritto alla bellezza. Poi ovviamente io devo dire che su Lunetta ho una particolare passione e da architetta la trovo anche particolarmente bella, nel senso che poi
affascinante,
questo affascino del, diciamo, del brutalismo di cemento, che devo dire secondo me tanti esperimenti in Italia sono stati bellissimi costruiti in quel periodo. Ovviamente è un posto complesso, è un posto che ha grandi difficoltà, e l'idea di portare e di chiedere a Edi Rama, che è il primo ministro albanese, artista, ma anche un artista, di scegliere il colore delle facciate del polo universitario di Lunetta, viene un po' dall'idea, prima di tutto, di riportare il bello, cioè nel senso di amare, di imparare a valorizzare quello che abbiamo, che poi non è solo riportare il bello, perché ripeto, secondo me per esempio l'edificio di Lunetta del polo formativo è un edificio bellissimo, non ho ancora capito chi è stato l'architetto, ma è un libro che avrebbe tutte le potenzialità di essere nei libri di storia. Ma poi è proprio la necessità di riportare l'orgoglio dei mantovani sul proprio patrimonio, che è anche Lunetta, che è anche quegli spazi là. Poi ovviamente questa cosa parte da un istinto, anche da un desiderio di bellezza, ma poi ha, come tutti i processi di rigenerazione urbana, un valore molto più complesso, che per esempio in questo possiamo dire cosa che è successa anche alle pescherie, cioè attraverso, diciamo, riaccendere, cioè l'obiettivo adesso, come dicevo prima, il pubblico non ha più i soldi come aveva prima per risolvere tutti i problemi, quindi quello che deve fare il pubblico adesso è accendere delle luci, cioè certo, accendere delle micce, accendere degli input, dei momenti degli inizi di trasformazione. E questo a volte lo deve fare con dei processi complessi, lunghi, anche a volte poco visibili, ma a volte lo può fare con delle cose molto semplici, come può essere dare un colore a una facciata,
certo,
o come può essere riaccendere delle luci, cioè nel senso a volte basta molto poco per poi trovare anche trovare nel territorio le risorse per trasformare quel posto. Cioè noi non abbiamo i soldi per trasformare Lunetta, però il fatto di aver messo il blu là ha permesso al polo formativo di avere rinnovati i finanziamenti dall'Università di Brescia, così come il fatto di riaccendere le luci alle pescherie ci sta permettendo di trovare degli attori interessati poi a occuparsi del restauro, certo, di quella roba là e della gestione di quella roba là. Per cui il nostro obiettivo è anche quello, sicuramente, di recuperare, di ridare anche solo alla vista o con le potenziali, con le possibilità economiche gestionali che abbiamo, però anche di usarle per, diciamo, riattivare delle vocazioni del territorio, certo, stesso, e in questo anche avere la capacità di tu dicevi prima non è partecipatorio con i cittadini, è vero, non è partecipatorio come abbiamo immaginato la partecipazione negli anni 90 e 2000,
sì.
Però in realtà immaginare delle riaccensioni tra virgolette temporanee permette anche di assorbire la risposta del pubblico.
Sì, innesca successivamente, esatto, tutta una serie di cose che forse faranno ancora più potere del solo, esatto, atto di riaccendere le luci. Quindi, certo,
se i mantovani non avessero amato andare sul rio, probabilmente chi si occupa del resto, cioè, avremmo avuto molte più difficoltà di trovare,
certo,
le risorse per,
certo,
iniziare a immaginare un processo di restauro. Cioè in realtà i mantovani sono fondamentali nelle reazioni che i mantovani hanno,
sì,
quello che noi facciamo, hanno un ruolo di decisione importantissimo in questo.
Bene, allora di mantovani, di luci, ma anche di Giardini Valentini, colonne dei nostri portici che hanno bisogno di un restyling pazzesco, perché da troppo tempo che sono lasciate loro stesse, e molto altro, continuiamo a parlare tra pochissimo, rimanete con noi.
Radio Base. Break.
Amore, con quello che si sente in giro non mi sento più sicura.
Tranquilla, cara. Chiamo AM Electric Service. Installano impianti di antifurto e videosorveglianza garantiti e sicuri.
Adesso sto meglio.
AM Electric Service, leader nel settore della sicurezza, antifurto e videosorveglianza della casa. E la novità per le aziende della formula a noleggio. Per informazioni chiama il 335 66 10 745 o visita amelectricservice.it.
Cambiare vita, cambiare casa, cambiare amore, cambiare idea, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come la nuova Hyundai Tucson. Nasce Hyundai Tucson, il cambiamento ti sorprenderà. Tua a 19.800 euro e con Hyundai i-Plus da 249 euro al mese. TAN 3,96, TAEG 5,48. Nuova Hyundai Tucson, change is good. Scoprila da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Bombetto, Porto Mantovano.
C'è una Mantova da raccontare e ascoltare. Ora Radio Base e l'altra Mantova cominciano a farlo insieme. Per un'informazione più completa, puntuale e immediata. Su altramantova.it, radiobase.eu, Facebook, Twitter e ovviamente FM 103.2.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, sono le 17.38 e già una mezz'oretta della nostra super diretta è andata. Se vi siete appena collegati, vabbè, ancora la nostra ospite è rimasta, perché stiamo chiacchierando da un po' di un argomento molto importante, perché voi lo sapete, sì, siamo anche un po' farlocche, ma quando c'è da parlare serio diventiamo bravi.
Ci proviamo e ci impegniamo.
Parliamo del nostro territorio, ma a livello urbanistico, quindi della nostra città di Mantova e soprattutto di questo assessorato e di cui andiamo fieri, abbiamo l'unicità a Mantova per la riqualificazione urbana. E adesso noi vogliamo parlare insieme a Lorenza Baroncelli, che è rimasta con noi ovviamente, del restyling. E quando c'è la parola restyling mi si drizzano le antenne, mi sento già meglio.
Vedi, io te l'ho detto.
È l'effetto placebo, una parola restyling, yeah, ok,
il trucco,
che bello, facciamo il trucco al centro storico. Lo so, io l'ho detto un po' così, però adesso la parte seria ce la racconta Lorenza.
No, oddio, il trucco magari no, è una cosa importante, soprattutto in questo momento di Mantova capitale della cultura, perché comunque abbiamo un'attenzione addosso che è importante utilizzare. Il restauro del centro storico è ovviamente anche qui è un processo che mette insieme tantissimi assessorati, perché c'è Buvoli, le attività commerciali, c'è i lavori pubblici, c'è il demanio, cioè siamo sempre tantissimi. E nasce un po' dalla volontà di Mattia di una nuova immagine, o di ripulire un po' il centro storico dopo anni in cui era stato un po' abbandonato, e con i soldi trovati dall'allentamento del patto di stabilità di 1 milione di euro messi direttamente sul centro storico. E nasce da due operazioni principali. La prima è quella dello spostamento delle bancarelle che sono sotto i portici di Erbe e Broletto, perché è importante che i portici le tornino a essere dei cittadini mantovani, adesso insomma sì, che vengano recuperati da che insomma le bancarelle adesso verranno spostate in via Goito.
Sì.
E la seconda, che insomma è una cosa che penso da tanti anni, da quello che so, che si cercava di fare qua.
Tante,
sì. E invece la seconda parte è quello del restauro dei portici. Il restauro dei portici si compone di vari elementi. Il primo è sicuramente il restauro delle colonne, anzi la pulizia, sì, il restauro delle colonne, che è un processo comunque abbastanza complicato, perché poi diciamo raccontarle è facile, però poi portarle avanti sono meccanismi abbastanza difficili, però ci stiamo riuscendo. Restauro delle colonne, la nuova illuminazione di tutti i portici, e la risistemazione delle pavimentazioni, lo spostamento sempre per il tratto erbe broletto del cavo dell'Enel, della dorsale dell'Enel, che adesso corre
e si vede,
e si vede. Sì. E in realtà probabilmente prima che iniziassimo a dire che volevamo restaurarle, forse molti mantovani si erano non quasi abituati,
non si pensavano più,
sì, tra le bancarelle, l'edicola, il cavo e tutti i cavi, e non si distingueva quasi più. Invece è una cosa che insomma è abbastanza impattante, è un peccato, quindi lo spostamento del cavo e la riverniciatura delle volte sempre del pezzo erbe broletto. È un'operazione complessa perché ovviamente i portici sono di proprietà privata ad uso pubblico, quindi noi non abbiamo il diritto di toccare possiamo toccare parte delle colonne, le pavimentazioni e l'illuminazione. Stiamo capendo, trovando i meccanismi per poter intervenire su tutto, anche perché ripeto, abbiamo una possibilità adesso, abbiamo le risorse, abbiamo una visibilità che va sfruttata, e crediamo sia fondamentale riuscire a chiudere questa operazione entro la capitale della cultura.
Ecco, perché poi è proprio la passeggiata, le cosiddette vasche che si fanno, è proprio quello il percorso, e quindi è un'operazione di miglioramento per sottrazione, cioè togliendo tutto quello, esatto, che è stato negli anni messo in più e che in realtà toglie bellezza.
Poi
quello
sono
che
ormai
c'è,
insomma, più di 20 anni, 30 sì, anni che non vengono ripulite.
Esatto. Credo nel 90.
Iniziano negli anni 90, sì, quindi hanno bisogno. Sì. Ecco.
E poi c'è un'altra cosa, cioè che sembrerà un dettaglio, ma che verrà fuori, cioè che fino adesso i portici sono sempre stati illuminati verso il basso. Mm-hmm. Quindi, diciamo, chi camminava aveva la luce in faccia, non percepiva lo spazio quasi come una stanza. Mm-hmm. Invece la possibilità di riilluminare le volte con il progetto dell'architetto Federico Fedel darà la possibilità un po' proprio di recuperare la complessità dei portici, anche gli archi, cioè,
quello che poi vediamo nelle pescherie,
esatto, anche dalla piazza guardando i portici, esatto, cioè per adesso ovviamente poi ogni pezzo di portico avrà una illuminazione specifica, certo, insomma, in base alla tipologia del portico, però no, devo dire, poi in una città UNESCO, capitale della cultura, no, il restauro dei portici
è necessario.
Sì. Pensavo anche alla nuova illuminazione LED che si sta, insomma, sta implementando un po' in tutta la città, sostituendo i punti luce già esistenti o anche aggiungendone, sì, di nuovi, perché ci sono anche tanti nuovi punti luce là dove finora, ad esempio in vie, che in realtà quando ho letto l'elenco di vie ho detto ma questa via io non l'ho mai vista, forse non l'ho,
sì,
mai attraversata.
È vero.
Mantova.
Ma
giusto per dirvi, anche quanto le vie buie non solo uno le eviti perché magari non ci deve andare per forza, però non si conoscono neanche perché davvero sono secondarie al passaggio, sì, ma importanti per chi ci abita e ci passa.
Ma
quindi è giustissimo che
una cosa che ti colpì è che questa cosa venne fuori quando ci fu quella corsa alle 6 del mattino, alle 5:30,
sì,
la
sì,
5:30, dove eravamo con Murari e stavamo correndo per il centro storico e iniziamo a passare in delle vie in cui non
buie,
si vedeva buia, e dicevamo ma no, com'è possibile questa cosa che sta al centro di Mantova?
Bene che gli amministratori partecipino alle maratone in città
alle 5 del mattino.
Alle 5 del mattino.
Sarebbe anche quella. No, la nuova illuminazione l'ho vista, l'ho notata, perché in realtà non ho pensato subito all'illuminazione. Ero in zona Piazza Virgiliana e vedo un'atmosfera diversa. Dico, ma sembra illuminata tanto, non capisco. Dopo mi è ritornato alla mente ed è veramente una luce completamente diversa,
sì,
cioè ti
differenza,
fa percepire lo spazio in un modo diverso, sì, ecco.
Ma secondo me oltre alla percezione dello spazio ti dà anche l'idea di poterci andare, cioè proprio detto,
sì,
molto terra terra,
sì,
quando vedi una via buia o un vicolo poco illuminato non sei attratta, non ci metti il naso, non ci vai, ovviamente.
Ma non è neanche solo una questione di sicurezza,
no, ma
perché
proprio
comunque Mantova, voglio dire,
di percezione,
però la percezione del
che poi è stato uno dei motivi principali che io devo dire all'inizio avevo un po' sottovalutato, ma che poi in realtà Mattia aveva profondamente ragione. Cioè quando decidevo di iniziare a fare per esempio l'operazione sulle pescherie, in realtà sì, era illuminiamo, cioè, però Mattia insisteva tantissimo sul fatto che all'inizio non avevamo le risorse per fare anche il giardinetto,
sì,
di San Domenico,
certo,
e Mattia invece insisteva tantissimo perché si facesse quello, e in effetti aveva profondamente ragione, perché più là del sì riscoprire Giulio Romano e recuperare il bello e recuperare un pezzo di patrimonio, il fatto di aver messo le luci anche nella parte del parco e, della torre ha permesso di recuperare un pezzo importante della città, ma proprio come percezione, cioè la differenza adesso si vede di chi prima c'erano, quello che noi dicevamo, il parchetto delle bananti, perché, però invece adesso è molto più utilizzato e questa, la luce ha questa capacità incredibile di non solo di ridare, di far vedere bello, ma proprio di ridare alle persone. Tant'è che abbiamo deciso di fare un'operazione simile quando la Mattira ha annunciato il giorno dell'inaugurazione della capitale, anche su Palazzo Te. Perché anche Palazzo Te è sicuramente un pezzo di patrimonio incredibile che va. Adesso appena finiremo il restauro delle facciate, quindi è importante dare valore a tutta questa operazione. Ma anche perché è un pezzo di, è un monumento che è isolato poi dal centro storico, e parte di questo isolamento dipende anche dal fatto che c'è tutto il viale di accesso e il parco e i giardinetti che sono antistanti al Palazzo Te sono bui, per cui poi lì non hai il desiderio di andare, lo senti là, lo senti
sono molto vivi di giorno, io mi ricordo, ho passato la mia infanzia, sono molto vivaci, bambini, chioschi, cioè sono, e poi però alla sera in effetti si svuotano, quando in realtà un giardino di quella portata, con quella forma anche, e a due passi insomma da una villa di questo tipo, valorizzato da tutta un'altra,
assolutamente, e a volte basta pochissimo,
se ne riscopre proprio il piacere dell'utilizzo, del viverlo. A proposito di giardini, anche i giardini Valentini questi sono un grande classico, ok, soprattutto degli over Mantovani.
È un punto
di incontro che io e te, Elsa, quando saremo vecchie,
trasmetteremo da lì. Avremo lì una puntata di
avremo un Camilli con la dentiera, però insomma,
e tanto il girellino, Marco, il girellino. Che bello.
E trasmetteremo dai giardini Valentini, che avranno ancora la nuova illuminazione.
No, e poi vabbè, giardini Valentini,
però,
tra l'altro
una ripresa globale, insomma, dello spazio. Sì. Quali sono i lavori?
Sono le pavimentazioni, lo sgambatoio, la recinzione. E stiamo cercando di capire anche ci sono due volumi, tra l'altro, di proprietà pubblica, cercando di capire che cosa possiamo fare. Per esempio sarebbe bello avere delle attività nei giardini Valentini, non dico un bar o un'associazione che fa delle, però insomma cercare di ridare anche lì un pezzo di verde all'interno del tessuto, che perché è abbastanza raro anche a Mantova.
Esatto, la nostra città è piccola, ma è vero che ne viviamo solo una porzione, perché in realtà non la viviamo tutta. Nel piccolo ci sono anche tante altre piccole realtà che possono essere restituite, e quindi ce la fanno sembrare anche un po' più grande,
che poi alla fine è uno dei due grandi punti della rigenerazione urbana, cioè quella di recuperare all'interno del tessuto consolidato delle parti del patrimonio che sono sottoutilizzate o che sono da restaurare, insomma, però intervenire sulla città consolidata più che cercare solo la nuova espansione, poi anche risolvere alcune questioni delle lottizzazioni in periferia, eccetera, eccetera, come per esempio Ponte Rosso. Però una parte fondamentale della rigenerazione urbana è come recuperare e gestire degli spazi all'interno della dare alla città consolidata una flessibilità, una capacità di trasformarsi e adattarsi alle necessità che cambiano nella città e dei cittadini.
Bene. Noi ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo una scaletta.
Potremmo chiacchierare ancora veramente per altre quattro puntate. Tu lo sai, Lorenza, l'hai già capito. Abbiamo cercato un po' di condensare anche tutte le belle cose che sono in programma e che state facendo, ma anche per dare un input a chi ci ascolta e dire: ragazzi, ci aspettano delle cose meravigliose.
Assolutamente.
E noi siamo sicuri che Lorenza sarà tra i partecipanti più attivi di Fatti di Cultura, ma intanto io ve lo dico, dobbiamo ancora presentarlo, stiamo lavorando al programma, ma dal 28 di settembre al 1 di ottobre Art Lab e Fatti di Cultura su questo tema meraviglioso che va condiviso con più persone possibili, quindi siamo orgogliosi anche di questo momento di riflessione costruttiva proprio, e speriamo, tra l'altro, nelle intenzioni c'è anche quella di lasciare un segno in tutto questo, quindi che questo sia solo l'inizio di una serie di lavori concreti che possiamo fare insieme. Grazie Lorenza.
Grazie a voi.
Che insegui l'amore ricostruisci la sua immagine ideale, che poi svanisce nel rumore della vita reale. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad ascoltare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Sto pensando a te che insegui l'amore, la tua libertà è diventata una prigione. Ti piaci mai e vorresti cambiare? Sarebbe meglio se ti riuscissi ad accettare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu.
Radio Base Break. Zero Caldaie è l'offerta di Tea Energia riservata a chi sceglie di allacciarsi al teleriscaldamento rottamando la propria caldaia. Se vivi a Mantova, abiti in un condominio e puoi allacciarti al teleriscaldamento, questa promozione fa per te. Zero Caldaie e tanti vantaggi. Per saperne di più, chiedi al tuo amministratore o vai su teaenergia.it/teleriscaldamento. Grazie al teleriscaldamento, la tua casa è più conveniente e aiuti Mantova a respirare.
What's up Mantova? I concerti, le mostre, gli spettacoli teatrali e tutti gli eventi del weekend raccontati direttamente dalle voci dei protagonisti, per non perdersi nulla delle tantissime occasioni che offre la città di Mantova. Tutti i venerdì alle 18:30 con Stefano Vitale, su Radio Base ovviamente.
Fuori dalla Citroen C3.
Oh, Marco mi ha chiesto una mano per il trasloco.
Dentro la Citroen C3.
Marco mi ha chiesto la mano.
Entra in un mondo di felicità, il mondo di Citroen C3, The Joy Machine. Oggi C3 da 8.950 euro con linea Prime e sulla gamma Citroen fino a 2.000 euro di eco-incentivi. Info su citroen.it.
Autoelite.
Citroen.
Unica concessionaria Citroen per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Disco Base, un passo indietro per essere avanti, con Alberto Lorenzini. Tutte le sere alle 20:15, 22:15, mezzanotte e 15, solo su Radio Base.
Tiziano Ferro, uno dei cantautori più seguiti del momento. Alla mia età è il disco base che ci viene proposto da Francesca Malucelli, ospite questa sera in Disco Base.
La pubblicità di Radio Base è da sempre una sicurezza per tutti, commercianti e consumatori.
Telefona allo 0376 380949.
I know I have to go.
www.radiobase.eu. La radio quando e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
Siamo di nuovo in diretta con voi, siamo quasi allo scadere della nostra prima ora live. È stata un'ora intensa, abbiamo fatto il nostro personale tributo e contributo a un grande che se n'è andato da poco, che è Prince, con una sua canzone, ma poi ci ascolteremo anche un grande pezzo, veramente il pezzone su di Prince.
Il pezzo.
Il pezzo, perché noi siamo sul pezzo sempre, ovviamente. Mm-hmm. E poi abbiamo parlato con Lorenza Paroncelli di questo nuovo assessorato che vuole riqualificare e rigenerare Mantova in tutte le sue forme, partendo dal centro ai giardini, alle pescherie, insomma di tutto e di più. Se ve la siete persa, molto male, ma se la recuperate già da stasera online, molto bene.
Bacchettate sulle dita come davano i maestri.
Esatto, ciaff, ciaff, ciaff.
Esatto.
Allora, noi adesso vi vogliamo raccontare di una nostra ossessione dell'anno scorso. Ne abbiamo veramente parlato,
pensavamo di averla messa da parte,
sì,
ma invece no,
ne eravamo convinte, proprio come quelli che dicono no a quell'ex fidanzato io non ci penso più, in realtà o prima amore non si sguarda mai,
ecco.
E quindi noi vogliamo parlarvi di Expo.
Pensavate di esservi liberati di Expo, invece no,
invece
c'è una retrospettiva.
Sì, perché questo è la vita dopo Expo.
La vita dopo Expo.
Che cosa è successo? Soprattutto
meraviglioso
a tutti,
mondo dei volontari.
A tutti quei ragazzi volontari che in questo periodo, l'anno scorso, erano felici, pimpanti e tonici, stavano stirando le divise, non vedevano l'ora di partecipare a quello che poi è stato, insomma, veramente un grande evento per l'Italia. Ma adesso tutti questi giovani delle belle speranze, che fine hanno fatto? Cioè, Expo è stato veramente un trampolino di lancio, una vetrina, un modo per imboccare una nuova strada lavorativa, oppure è stato così un fuoco di paglia? Non era amore, ma era un calesse. Che è successo? Andiamo a vedere, ve lo raccontiamo insieme.
Ve lo raccontiamo. Allora, per alcuni è stata la svolta, l'occasione per imboccare una strada che prima non c'era. Hanno sfruttato i corsi di formazione di Manpower o facendo anche da soli, si sono reinventati come chef o specialisti di grandi eventi. Ma per altri è, così la definiscono, una riga inutile sul curriculum. Allora, ci sono varie testimonianze che noi qua abbiamo sotto gli occhi, perché sono state, insomma, prontamente intervistate e sono state riproposte sul magico mondo del web.
Bello, mi piace il web.
Esatto.
T'ho contagiato con la stupidera.
Esatto. E chi ci ferma più? Allora, Daniele, 29 anni, ad esempio, dice: ho lasciato il posto fisso ma non sono pentito. Dice che davanti aveva una discreta carriera in una multinazionale di prodotti medicali, ma non era il suo mondo. Expo è stata l'occasione per cambiare strada. 7 mesi fantastici li definisce, ora fa lo chef al ristorante alla maniera di Carlo e collabora con un catering fatto tutto da giovani laureati in economia e simile.
Questa
è una bella storia, un bel esempio anche di quel potere che anche i giovani hanno al giorno d'oggi di reinventarsi quando hanno spirito di intraprendenza, però scoprendo anche la loro vera vocazione,
sì,
o quello che a loro piace fare. E quando ti piace una cosa, affronti anche le difficoltà,
sì,
con
la
stanchezza, con un altro tipo di
tutto.
Approccio.
Questo però è un happy ending,
però
diciamo,
è un happy ending, sì. Ma non pensate che siano tutti così. Vuoi raccontare tu qualche non happy ending adesso?
Sì, vabbè, perché quelle brutte le fai raccontare?
No, vabbè,
a me?
Come vuoi.
La storia invece non tanto bella di Deborah, 21 anni e un mese all'ipermercato, l'unica cosa che mi offrono. Ecco, qui invece c'è una testimonianza di una ragazza, Deborah Vitale, di 21 anni, che è stata una delle più giovani a lavorare all'interno di Expo, diplomata in lingue da pochissimo, insomma, aveva tutte le carte in regola per usufruire di questo lasciapassare che sembrava Expo. Poi si è anche un po' spostata, ma per lei Expo è stata una bella delusione, così la definisce, e ci ha lavorato tantissimo, anche quasi 12 ore al giorno, e quindi qua lei non ha avuto quello che si aspettava. Proprio la sua testimonianza è anche un po' caustica, ecco, di quello che non è andato.
Ecco, mentre questa però, di cui tu hai appena raccontato la storia, ha 21 anni e mi viene da dire che è all'inizio della
sì,
tua carriera,
certo.
E quindi è anche normale che ci siano questi, certo, tentativi di aggiustamento della propria rotta professionale e di difficoltà ad entrare in un ambiente che è quello, sì, esattamente adiacente ai tuoi studi. Intanto sono le 18.01, noi dobbiamo dirlo, vero?
Sono le 18.01, oh, e quindi la nostra prima ora
la salutiamo. Però tra poco dobbiamo lasciare lo spazio al notiziario, ma concludiamo dicendo che appunto Deborah aveva 21, sì, anni, e quindi
ancora tempo
davanti. Diversa la storia per Daniela di 29 anni, che dice: adesso colleziono colloqui, dovrò andare via dall'Italia. Per 10 anni aveva sempre lavorato e sempre trovato i posti per 1 o 2 mesi, adesso colleziona colloqui. Sperava che l'esperienza pesasse sul suo profilo, invece no. Elisa di 26 anni dice che ha ricevuto solamente porta in faccia da chi prometteva un posto e via dice. Io direi che però queste esperienze sono un po' da analizzare anche nel dettaglio di ognuna, e ci sono dei mix,
sì, sicuramente,
dei mix di capacità, di intraprendenza, come dicevamo prima, di voglia di mettersi in gioco e di fortuna. A volte quando vedo un ragazzo che abbandona un posto in una multinazionale, va a fare lo chef e apre un locale con degli altri ragazzi coetanei, ci vedo anche il coraggio,
certo,
la voglia di fare, di,
sì,
mettersi insieme. In altri che dicono solo che i colloqui vanno male, capisco la difficoltà, però capisco un po' di meno l'approccio negativo, perché secondo me c'è di fondo anche o poca chiarezza su quello che vogliono fare, o forse dopo tanti colloqui non è forse quello che
sì,
magari può promettere di più come sbocco professionale.
Credo
bisogna
anche
un po' capire insomma ogni singola storia, ecco,
sì,
non credo che le esperienze di volontariato come quella che può essere Expo possano portare alla conquista,
appunto,
del mondo.
Cioè la tua analisi è perfetta. Devo anche dire che a volte queste testimonianze sembrano anche un po' venate dal tu mi devi, tu Expo mi devi, tu esperienza mi devi. Ecco, è vero che in Italia di esperienze così ce n'è una ogni 1000 anni, però questo è un qualcosa in più per crescere, non può essere l'approdo, perché di questi tempi non lo possiamo né sperare né aspettare. Fare tesoro di questo che è stato un anno, quello di Expo, che è stato quasi un anno, comunque di formazione, dovrebbe essere interpretato come una rete di contatti, di nuove esperienze per creare qualcosa di diverso. Ma queste sono le nostre elucubrazioni mentali, perché alla fine noi sì, siamo anche un po' sognatrici, ma soprattutto non ci arrendiamo mai. E allora adesso, per riportarci coi piedi per terra, ci vuole il GR, il notiziario.
Esatto.